Allora, leggo io adesso che ho già preparato qui, Esodo 7, le piaghe d'Egitto, dal 17 al 19. E dice così, a pagina 64 della Nuova Diodati. Così dice l'Eterno. Da questo conoscerai che io sono l'Eterno. Ecco, col bastone che ho nella mia mano, io percuoterò le acque che sono nel fiume, ed esse saranno cambiate in sangue. E i pesci che sono nel fiume moriranno, e il fiume puzzerà, e gli egiziani avranno schifo a bere l'acqua del fiume. E l'Eterno disse a Mosè: Via d'Aronne, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque d'Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e su tutti i loro depositi d'acqua. Così essi diventeranno sangue, e vi sarà sangue per tutto il paese d'Egitto, tanto nei recipienti di legno che nei recipienti di pietra. Amen. Poi dopo andiamo al libro di Ruth e leggo prima due versetti nel primo capitolo. Il 14, da 14 al 16, e dice così: Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Poi Orpa baciò la suocera, ma Ruth rimase stretta a lei. Allora Naomi disse a Ruth: Ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: Non insistere con me, perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Amen. E poi, se qualcuno vuole leggere tutto il capitolo 2 di Ruth.
Ora Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la Moabita, disse a Naomi: Lasciami andare nei campi a spigolare, dietro a colui agli occhi del quale troverò grazia. Ella le rispose: Va, figlia mia. Così Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro i mietitori. E le capitò per caso di trovarsi nella parte del campo appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ora ecco che Boaz venne da Betlemme e disse ai mietitori: L'Eterno sia con voi. Essi gli risposero: L'Eterno ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: Di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: È una fanciulla moabita che è tornata da no con no Naomi dal paese di Moab. Ella ci ha detto: Vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni dietro i mietitori. Così essa è venuta ed è rimasta da questa mattina fino ad ora. Si è riposata in casa solo un momento. Allora Boaz disse a Ruth: Ascolta, figlia mia. Non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Tieni gli occhi sul campo che mietono e va dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei servi di non molestarti? Quando hai sete, va dove sono i vasi, a bere l'acqua attinta dai servi. Allora Ruth si gettò sulla sua faccia, prostrandosi fino a terra, e gli disse: Per quale ragione io ho trovato grazia agli occhi tuoi, al punto che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Boaz le rispose e le disse: Mi è stato interamente riferito tutto ciò che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai lasciato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a vivere con un popolo che prima non conoscevi. L'Eterno ti ripaghi di quanto hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno. il Dio di Israele sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Ella gli disse: possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Al momento del pasto, Boaz le chiese: vieni qui, mangia il pane, intingi il tuo boccone nell'aceto. Così ella si pose a sedere accanto ai mietitori. Boaz le porse del grano arrostito ed ella mangiò a sazietà e mise da parte gli avanzi. Poi si levò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi dicendo: lasciatela spigolare anche fra i covoni e non rimproveratela. Inoltre, lasciate cadere per lei delle spighe dai manipoli e abbandonatele, perché essa le raccolga e non sgridatela. Così ella spigolò nel campo fino alla sera. Poi batté quello che aveva raccolto e ne venne fuori circa un efa di orzo. Ed ella se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che essa aveva spigolato. Ruth tirò quindi fuori ciò che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. La suocera gli chiese: dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha prestato attenzione. Così Ruth riferì alla suocera presso chi aveva lavorato e aggiunse: l'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. Naomi disse alla nuora: sia egli benedetto dall'Eterno che non ha ritirato la sua benignità ai vivi e ai morti. Poi Naomi le disse: quest'uomo è nostro parente stretto, uno che ha il diritto di riscattarci. Allora Ruth, la moabita, disse: mi ha anche detto, rimani coi miei servi finché abbiano finito tutta la mietitura. Naomi disse a Ruth, sua nuora: ebbene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti trovino in un altro campo. Ella rimase perciò a spigolare con le serve di Boaz fino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento ed abitava con sua suocera. Amen.
Amen. Grazie. È una storia bellissima, ma come ogni racconto della Bibbia, dell'Antico Testamento, sono importanti le persone, sì, perché vengono usate dal Signore, ma non dobbiamo tanto puntare gli occhi sulle persone quanto a quello che fa il Signore, a vedere chi sta dietro alle situazioni e cosa capita, perché il Signore muove le cose in determinati modi che noi non possiamo comprendere, però li, come diciamo spesso, li comprendiamo dopo, quando succedono. E così è stato per Ruth, per Boaz. Qua Boaz le dice a Ruth: l'Eterno ti ripaghi di quanto hai fatto, perché lei si era comportata molto bene con sua suocera Naomi, l'aveva aiutata. E la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. E poi parla del riscatto. Poi sappiamo che dopo Boaz sposa Ruth, però prima di sposarla succedono certe cose che adesso vedremo bene. E Ruth era una donna molto virtuosa, che si è sempre adoperata, ed era una donna umile, veramente umile. E leggo solo ancora Ruth 3, dal 9 al 12, e dice così: quando Naomi consiglia, visto che Boaz aveva il diritto di riscatto in quanto parente di suo marito Elimelech, Naomi consiglia a Ruth di vestirsi, lavarsi, mettersi, di ungersi, di andarsi a coricare sui piedi. E poi a un certo punto Boaz si sveglia a mezzanotte e le dice a Ruth: chi sei tu? Ella rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. Egli disse: sì, benedetta dall'Eterno, figlia mia, la bontà mostrata quest'ultima volta supera quella di prima, perché non sei corsa indietro dietro a giovani, poveri o ricchi. Ora dunque non temere, figlia mia, io farò per te tutto ciò che richiedi, perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Ora è vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n'è uno che è parente più stretto di me. E questa storia mi ha fatto pensare anche al fatto che è un po' rappresenta un po' la storia di Israele e la storia della Chiesa. E il mantello di Boaz, che Ruth dice di coprire col suo mantello, io credo che simboleggia anche il mantello, il manto del Signore Gesù Cristo che ha steso su di noi per la veste nuova che il Signore ci dà. Quella che è citata anche in Genesi, quando il Signore provvede una veste per Adamo ed Eva, che a un certo punto si sono accorti di essere nudi. Poi, detto questo, leggerei ancora solo più Matteo 15, dal 21 al 28. La pagina 18. Viene, Enrico. Qui?
Sì. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendogli: «Abbi pietà di me, Signore. Figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone». Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perché ci grida dietro». Ma egli, rispondendo, disse: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e l'adorò, dicendo: «Signore, aiutami». Ma egli le rispose dicendo: «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose dicendo: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». E in quel momento sua figlia fu guarita. Amen.
Amen. Anche qua abbiamo visto che Ruth, che è una straniera, entra a far parte del popolo del Signore. E qui il Signore guarisce, esaudisce una donna cananea, che è una donna che non è ebrea. E niente, questi sono i brani che abbiamo letto stamattina. Torno solo un attimo al libro di Ruth. Verso il segno. Ok. Allora, nel nostro accomodatevi, scusate. Sappiamo che nel nostro innario abbiamo un canto che si intitola A te, dove sta scritto a un certo punto che: «Eh sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco per tutto ciò che ha fatto lui per me». E preparando queste riflessioni ieri, mi è venuto veramente di ringraziare il Signore secondo le parole di questo canto. Perché per un credente è veramente così: quando sono debole, allora sì che sono forte, grazie a Cristo Gesù, nostro Signore. Quando sono umile, allora sì che sono beato, come dice Gesù stesso, grazie al Signor nostro, per mezzo sempre di Gesù Cristo. Quando sono provato facendo il bene, allora sì che rendo grazie al nostro Signore e Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo. Quando sono ripreso, allora sì che ringrazio Gesù, che mi ama così tanto, che mi ha cercato, mi ha liberato, mi ha ristorato e mi protegge. Mi risolleva se cado e dà continuamente pietà e misericordia di chi si accosta a Lui con cuore sincero e con un pentimento genuino. Il Signore ha mandato suo Figlio Gesù per farci vedere una nuova legge e una nuova vita che è veramente possibile. E questa legge e questa nuova vita sono veramente buone e degne di essere accettate con cuore sincero e con benevolenza, con cuore ben disposto, con cuore ben disposto ad essere trasformato e rinnovato mediante l'opera poderosa di Cristo Gesù che si manifesta nelle nostre vite mediante il suo Santo Spirito. E questo è il ringraziamento che mi è venuto ieri e ve l'ho voluto leggere al Signore. Perché il Signore non vuole altro che riversare le sue benedizioni su di noi, perché Egli è veramente un Dio vivente, vicino a chi spera in Lui, che consiglia, istruisce, guarisce, protegge e non vede l'ora di farci del bene. Però questo, ci sono delle condizioni, non come pensiamo o vogliamo noi il nostro bene, ma secondo le sue regole e la sua volontà. Siamo noi che dobbiamo accettare la sua pace e adattarci alle sue regole e ai termini ben precisi che il Signore ci pone di fronte. Non siamo che noi che dobbiamo avere i nostri piani ed insieme a questi nostri piani farci entrare anche la volontà del Signore. Sono due cose che non sono compatibili. La volontà del Signore così non entrerà assolutamente mai, perché la volontà del Signore è del Signore. Non scende a patti con l'uomo, anzi, è una cosa molto più profonda e alta. Egli ha già predisposto nella storia un antico patto ed un nuovo patto, e noi ne siamo a conoscenza, e sta a noi aderire alla sua volontà, non lui alla nostra. Colui che guida e ci indica la via è sempre il Signore Onnipotente. No, ne abbiamo avuti di esempi della storia, e nella nostra vita, ed è bene ricordarceli. È per quello che abbiamo letto l'Esodo, quando la prima piaga d'Egitto, quando il faraone indurisce il suo cuore, non vuole fare partire gli ebrei che erano schiavi in Egitto per andare a adorare il Signore nel deserto. Volendo andare ad adorare il Signore nel deserto, non chiedevano altro. E lui indurisce il suo cuore. Perché? Perché lui si riteneva Dio in terra, il faraone, era una divinità all'epoca. Perché, vedete, la storia, come cambiano i tempi e le situazioni. Sappiamo che ai tempi di Giuseppe gli ebrei erano scappati in Egitto perché non c'era pane nella terra di Canaan. E allora si sono rifugiati in Egitto dove c'era abbondanza di grano. E gli ebrei vivevano, diciamo, lavoravano assieme agli egiziani e prosperavano assieme alla prosperità degli egiziani, perché essendo un popolo molto laborioso, il Signore li ha benedetti anche in terra straniera, e quindi, mentre prosperavano loro, prosperava anche l'Egitto. Infatti sappiamo che Giuseppe è diventato viceré d'Egitto e aveva accumulato talmente tanto grano, perché era anche una persona saggia, la cui saggezza veniva proprio dal Signore. Però sta scritto che sorse, quando è morto Giuseppe, un nuovo re, cioè un nuovo faraone, che non conosceva Giuseppe, non l'aveva mai conosciuto. E come ho detto prima, il faraone era considerato una divinità. Gli stessi egiziani adoravano tante divinità che venivano prese dalla natura. Ad esempio il fiume Nilo era considerato una divinità, perché sappiamo che quando c'erano le esondazioni lasciava questo prodotto che è chiamato limo, che rendeva fertili le sponde, e quindi c'era anche un'abbondanza di raccolto. E loro, per loro era una divinità il fiume Nilo. E per quello che il faraone, c'è scritto che, anche se leggiamo sempre in Esodo questo capitolo dell'acqua trasformata in sangue, al mattino presto va al fiume, perché va a lavarsi, perché era, e addirittura c'è scritto che loro bevevano l'acqua del fiume, ed era un modo anche religioso, erano delle abluzioni per potersi purificare. Queste stesse diciamo opere religiose, questa stessa religiosità, adesso non c'è più in Egitto, ma c'è in altre zone del mondo, come in India, dove il fiume Gange è considerato sacro e la gente va lì, si bagna, beve l'acqua, però sulle sponde bruciano i cadaveri. Vedete la follia dell'essere umano e della religione cosa porta? Ebbene, cosa ha fatto Dio al faraone, visto che induriva continuamente il suo cuore? Gli ha mandato dei segni, dei prodigi tremendi, che sono le 10 piaghe d'Egitto. E la prima di queste è l'acqua trasformata in sangue. L'acqua di un fiume che loro consideravano sacro, in un attimo è stata trasformata tutta in sangue. Cosicché loro non potevano più berla ed erano anche schifati perché si sviluppava una puzza tremenda. È una cosa singolare che ho notato stamattina mentre rileggevo, è che l'acqua si è trasformata non solo quella in sangue, non solo quella dei fiumi o dei canali, ma anche l'acqua nei recipienti di pietra e di legno. E una mente umana potrebbe dire è stata contaminata l'acqua di un fiume e attraverso le falde acquifere, attraverso i bacini, i canali, questo inquinamento si diffonde dappertutto. E invece no, il Signore ha fatto diventare sangue anche l'acqua nei catini. Vedete la differenza tra un uomo che si sente Dio oppure tra le statue, come dice la scrittura, che non parlano, non vedono, non sentono, non respirano, è il Dio di Israele, il Dio vivente e vero, che ha trasformato una cosa impossibile all'uomo, anche l'acqua dei catini, in sangue. E il Signore, facendo così, trasformando, mandando queste piaghe all'Egitto, che sono piaghe tremende, ci sono le rane, le zanzare, le mosche, la morte del bestiame, le ulceri su tutte le persone, la grandine, e l'unico posto in cui non grandinò era la terra di Goshen, dove c'erano gli israeliti. E poi dopo c'è le locuste, e poi le tenebre, e le tenebre singolare che vengono proprio prima della morte dei primogeniti, sia degli uomini, sia degli animali. Però sappiamo che il Signore aveva previsto che chi avesse avuto il sangue dell'agnello, come aveva ordinato, sugli stipiti delle porte, quelle famiglie che avevano questo sangue non sarebbero toccate. Allora cosa fa il Signore? Con queste piaghe manda un giudizio e giudica un'intera nazione, che è l'Egitto, per la durezza del cuore del loro governante, perché loro adoravano divinità, però il governante ha la responsabilità di condurre una nazione. E questa nazione si era talmente indurita nei confronti dell'Eterno che è arrivato il momento in cui il Signore ha detto basta. Ha detto basta, gli manda come avvertimento le piaghe affinché gli dà ancora una speranza, una minima speranza, che possano accettare la sua volontà e possano piegare questo collo ostinato. Perché sono una maledizione, però sono anche un mezzo per cui il Signore può cercare ancora un ultimo tentativo per far cambiare la volontà all'uomo. Invece così non è stato, hanno indurito il cuore fino in fondo e il Signore cosa fa? Giudica una nazione, perché la grandine, le locuste, tutte queste calamità, cosa hanno fatto? Hanno distrutto tutto il raccolto che era stato fatto e tutto il lavoro che era stato fatto gli anni prima. E così il Signore con le piaghe d'Egitto ha impoverito e distrutto una nazione intera, perché non voleva lasciare andare lì libero il suo popolo. Però il peccato grande del faraone non è stato solo quello di non lasciare andare libero il suo popolo, è stato il fatto che il faraone non ha riconosciuto il Dio di Israele come unico Dio che governa la natura, che governa la materia. E il Signore gliel'ha dimostrato che governa la natura e la materia, però dimostrandoglielo ha anche fatto il suo giudizio. E per questo il faraone, che si riteneva Dio, è stato giudicato, perché non ha capito di essere solo un povero uomo che non può niente e che solo il Signore ha in potere la vita di tutte le creature e ha potere anche sulla materia, l'acqua trasformata in sangue. Così non è stato invece nella storia di Ruth, cari fratelli. La storia che abbiamo letto prima abbastanza di Ruth, sono 4 capitoli, però noi ci siamo concentrati sul secondo. È una storia molto bella che proprio la scrittura dice che i fatti sono avvenuti all'epoca dei giudici. Pochi anni prima della nascita del re Davide, perché sappiamo che quando Ruth sposa Boaz, il Signore si ricorda di lei e lei ha un figlio, e questo figlio si chiama Obed. E questo figlio è il nonno del re Davide, Isai, che poi Isai, da cui Isai nasce il re Davide, e da Davide discende il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. È una storia bellissima, perché se uno si cala un po' nella realtà di quei tempi e biblica, ci sono tantissime cose da imparare. Anche solo sono presentate 9 persone in questo libro. E Elimelech, che il suo nome tradotto significa il mio Dio è re. Poi Naomi, che è un'ebrea, che significa amabile. Ruth, che significa compagna e ristoro. Poi i suoi figli, che però fanno una brutta fine perché muoiono tutti e due in terra straniera. Boaz, che significa vitalità, signore della forza, colui che poteva riscattare e liberare. E poi c'è un parente che non viene nominato, più prossimo a Elimelech di Boaz, che aveva il diritto di riscatto, ma poi vediamo cosa succede, cosa il Signore muove, come il Signore muove la storia. E poi nasce Obed, abbiamo detto. In quell'epoca, che era il tempo dei giudici, come abbiamo detto, la terra di Israele non era una terra sicura e tranquilla, perché c'erano tantissime lotte tra i filistei e gli ebrei. L'abbiamo anche visto quando abbiamo parlato in precedenza della storia di Deborah, della storia anche di Sansone. E quindi c'erano periodi di guerra e periodi di pace, che però i periodi di pace erano legati all'ubbidienza al Signore. E qua non sappiamo, probabilmente era un periodo di pace, perché Moab non ne parla male, chi ha scritto Ruth, di Moab. E loro, infatti gli ebrei possono, visto che a Betlemme era scoppiata una grande carestia, si trasferiscono in Moab, che è una zona, è una regione al di là del Mar Morto, mentre loro a Betlemme è una cittadina che è 9 chilometri a sud di Gerusalemme. Si trasferiscono al di là del Mar Morto e stanno relativamente tranquilli per 10 anni. Però dopo questi 10 anni di tranquillità iniziano a succedere delle cose che peggiorano la situazione di questa famiglia di ebrei. Ripetiamo, c'era Naomi, suo marito Elimelech e i suoi 2 figli, che erano Malon e Chilion. E cosa succede? Muore il marito di Naomi e poi dopo poco tempo i suoi figli, che avevano preso per sposa 2 moabite, che erano Oprah e Ruth, muoiono anche i suoi 2 figli. È una storia molto difficile per queste 2 donne, perché erano emigrate, provate a pensare, per problemi di carestia, non c'era da mangiare, come adesso chi deve emigrare perché non trova lavoro. Però all'epoca era ancora più dura e difficile, perché se morivano degli uomini in una casa, le donne erano veramente indifese e potevano essere preda dei predoni, veramente, oppure non avevano la forza magari di tenere un gregge, di coltivare i campi, quindi erano destinati veramente a cose terribili. E loro si trovano in terra straniera senza più il marito, Naomi, e senza i suoi 2 figli, i 3 uomini della sua famiglia. Con la morte della sua famiglia, la vita di Naomi diventa veramente amara. come dice lei stessa. Rimane sola con le sue due nuore, Orpa e Ruth. Ella sente che il Signore aveva visitato nuovamente il suo popolo e vuole ritornare a Betlemme. Betlemme sappiamo che è una cittadina piccola, come ho detto prima, vicino a Gerusalemme, e il suo nome significa casa del pane. Ed è una città dove sono successi tantissimi avvenimenti biblici. Lì vicino c'è la tomba di Rachele. Poi sappiamo che Gesù è nato a Betlemme. I magi andarono a Betlemme ad adorarlo. E il re Erode, che vuole ammazzare i primogeniti, a Betlemme. E quindi è una cittadina dove, per quanto riguarda la fede che abbiamo noi, è molto importante. E però cosa succede? Che Betlemme, che era è una città dove c'è come posizione molto ricca, perché ci sono dei campi che possono essere coltivati, nonostante sia una terra rocciosa. E poi ci sono abbondanza di tutto, ci sono viti, ulivi, ci sono i fichi. Queste sono tutte notizie che ho preso dai nostri manuali, intendiamoci. Poi qualcosa avevo visto anche quando siamo andati in Israele. Però io a Betlemme non sono stato. E Ruth vuole che le sue due nuore ritornino al loro paese di origine, non tornino con lei a Betlemme, in quanto non sono ebree. E vediamo la differenza di comportamento di queste due donne. Orpa, che la sua traduzione vuol dire, aspettate, il nome, il suo significato è persona recalcitrante. Che mostra la nuca, cioè una persona dal collo duro. Infatti, cosa fa Orpa? Da prima dice sì, verrò anch'io con te al tuo paese, però cosa succede? Cambia idea, bacia la suocera Naomi e se ne va. E invece Ruth cosa fa? Non bacia la suocera, ma rimane ferma al suo posto. Vedete la differenza di animo di queste due persone, di indole? Infatti dice: ecco, tuo cognato è tornato al suo popolo, ai suoi dei. Torna indietro anche tu come tua cognata. E prima dice, Orpa baciò la suocera, ma Ruth rimase stretta a lei. Ruth è rimasta nella sua posizione. E dice questa frase bellissima, Ruth. Ma Ruth rispose, non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. E questo è il sentimento di tutti quelli che, io credo, sono diventati credenti. Io tanti anni fa ho detto, questa cosa non me la devo perdere. E questa cosa poi ho scoperto nel tempo, che quando Ferruccio mi parlava delle scritture e sentivo che c'era qualcosa di vero, di vivace, di veramente vitale che sgorgava da queste parole. E allora io in cuor mio ho detto, questa cosa io non me la devo perdere. E penso che sia il sentimento di tutti noi che abbiamo accettato di seguire questa strada della fede. È quello che ha avuto anche Ruth. Ruth abbiamo visto che era una donna virtuosa, come sta scritto poco più avanti. Dopo la morte di suo marito Malon, si occupa con dedizione di sua suocera. E queste due donne arrivano a Betlemme quando si comincia a mietere l'orzo. Ruth è una lavoratrice instancabile, vuole spigolare nei campi dietro ai mietitori. È un lavoro molto difficile e faticoso, perché spigolare vuol dire che deve andare a raccogliere le spighe di orzo, di grano cadute, che non vengono raccolte dai mietitori, quindi deve essere anche molto meticoloso. E praticamente si accontenta delle briciole, come la donna cananea nel Nuovo Testamento. Racimolare quello che si poteva dopo il raccolto era un lavoro veramente umile e faticoso. Ma per lei, come succede sempre a chi è protetto dall'Eterno, il Signore aveva in mente qualcosa di molto più importante e molto più grande. Incontra subito Boaz, un uomo potente, parente di Elimelech, marito di Naomi, e quest'uomo non solo la rispetta, perché dice che non ho forse ordinato ai miei servi di non molestarti? La rispetta, non solo la rispetta, ma inizia veramente a prendersi cura di lei e a farle del bene. le dice: non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti. Questo è i versetti 8 e 9 del capitolo 2. Se hai sete, vai a bere l'acqua che hanno tinto i miei servi nelle brocche. E lei cosa fa come donna? Vedete la reazione? E questo spiega l'indole. Non si monta la testa perché un uomo potente la protegge, ma si getta sulla faccia, con la faccia a terra, e si prostra davanti a quest'uomo. Però quest'uomo era un uomo corretto, era un uomo pio. E gli dice: per quale ragione io ho trovato grazia ai tuoi occhi, al punto che tu presti attenzione a me che sono una straniera? Ruth 2.10. E Boaz le risponde come risponderebbe il Signore: per il bene che hai fatto a tua suocera, perché hai lasciato padre e madre, che l'Eterno ti ripaghi per quanto hai fatta e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. E così è anche per tutti quelli che credono nel Signore e in Gesù. Infatti, se vi ricordate, in Ebrei 11 sta scritto: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Ruth, dopo essersi saziata, pensa ancora a sua suocera e mette da parte degli avanzi, e le benedizioni dell'Eterno non fanno che aumentare. E perché non fanno che aumentare? Boaz cosa le dice? Lasciate cadere per lei delle spighe. Boaz parla ai suoi servi, dice: lasciate cadere per lei delle spighe dai manipoli e abbandonatele, e non sgridatela. Aumenta la benedizione, non solo quelle che riusciva a raccogliere, ma dice ai suoi servi di lasciar cadere ancora qualcosa in più perché possa portarlo a casa. E Naomi, che è una donna ebrea, sua suocera, vede tutto questo e conosce la legge e sa che Boaz ha il diritto del riscatto sulle loro terre e sulle donne. Perché se leggiamo in Deuteronomio 25 ci spiega proprio la legge del riscatto delle terre tra parenti. Quando c'erano due fratelli che avevano una terra e uno di questi fratelli muore e lascia vedova sua moglie, il cognato, cioè il fratello del marito che muore, ha il diritto di riscatto sulla terra. Perché? Perché le donne non potevano mantenersi, allora per forza dovevano vendere la terra. E quindi il Signore aveva predisposto questa legge in modo tale che il parente più stretto comprasse la terra e adempisse anche ai doveri di trasmettere l'eredità, e quindi prendesse anche in cura la moglie e diventasse sua moglie per potergli dare un'eredità affinché il nome del fratello morto non si perdesse. Scusate un po' tutte queste articolazioni, però è così. Il Signore ha pensato questa legge anche soprattutto per il bene delle persone e dei suoi figli. E questo è scritto in Deuteronomio 25, dal 5 al 10. E Naomi quindi consiglia a Ruth di andare ai piedi dove dorme Boaz, che dorme sull'aia. Però cosa succede? Boaz, che è un uomo pio e rispettoso, non succede niente. Le dice che io sì ho il diritto, però di riscatto. Non fa niente Boaz, parla solo con Ruth e gli dice: io ho il diritto di riscatto, ma c'è un parente più stretto che qua nel racconto non viene nominato, che ha la precedenza rispetto a me. E allora cosa fa Boaz? Raduna alla porta della città gli anziani, perché così è scritto anche in Deuteronomio, che ci devono essere dei testimoni. E lui ubbidisce la legge, prende gli anziani, li porta alla porta della città e con loro discute per risolvere la questione, affinché gli anziani fossero testimoni del fatto che c'era uno che aveva la precedenza, per lui in cuor suo voleva sposarla Ruth, perché la ammira e dice che sei benedetta dall'Eterno, figlia mia. La tua bontà, mostrata quest'ultima volta, supera quella di prima. E quindi lui in cuor suo probabilmente aveva il desiderio di riscattare Ruth con il terreno e anche prenderla in moglie. Però non lo fa subito perché c'era uno che per legge aveva il diritto in precedenza. e davanti agli anziani, come sta scritto in Deuteronomio, discute la questione. E Dio vuole che questo parente che aveva la precedenza nel riscatto rinuncia per non rovinare la sua eredità, dice al capitolo 4. Allora Boaz, immaginate la felicità, la sposa riscatta la terra di Naomi, che erano appartenute a Elimelech, e sposa Ruth, e il Signore si ricorda di Ruth, c'è scritto, in modo tale che Ruth ha un figlio, che poi diviene l'antenato del re Davide. Vedete come la storia vista sotto gli occhi, con gli occhi della fede, come meravigliosa, perché impariamo come il Signore si muove. Poteva essere una storia disperata di queste due donne, perché in terra straniera rimangono tutte e due vedove, da sole, senza che nessuno le aiutate, però hanno avuto in cuore di ritornare nella loro terra, perché hanno sentito che il Signore aveva benedetto nuovamente Betlemme. C'è stata la carestia, una donna straniera, Ruth, che ha però accettato di far parte del popolo di Israele. Boaz che le protegge e le benedice, perché lascia del grano, lascia che lei raccolga il grano. Dice, non andare da un'altra parte, stai vicino a me, nel mio campo. E poi dice ai servi di lasciargli ancora più abbondanza di grano, ancora più spighe che cadano. Mi viene anche in mente il racconto di Giuseppe, quando Giuseppe, loro comprano il grano ai suoi fratelli e lui rimette il prezzo del grano che avevano pagato nei loro zaini quando se ne vanno. Vedete come si muove con amore il Signore e fa muovere così anche i suoi servi. Boaz era un suo servo. Fa sì che i suoi servi facciano cadere delle spighe in più ulteriori per poter sfamare Naomi, in modo tale che lei ne avesse anche per Ruth, in modo tale che Ruth avesse anche per poter sfamare Naomi. Il Signore, quindi, abbiamo visto come è intervenuto in modo potente in questa storia, in modo tale che da Ruth è nato poi il nonno di Davide, del re Davide, che è stato un antenato di Gesù. Vedete come il piano di Dio, come il Signore si muove per far portare avanti il suo piano nella storia. Allo stesso modo, il Signore, e questo è veramente un miracolo, ha ristabilito il suo popolo dalla diaspora, sono gli ebrei, che nel 48 hanno potuto costituire lo Stato di Israele. Però, ecco, agli occhi di quello che succede oggi, cosa si vede? Si vede che questo Stato di Israele, anche per molti demeriti di molti ebrei che non sono credenti, paga le conseguenze di questa lontananza dal Signore. Però quello che vedo io, quello che posso percepire dalle informazioni che trago, che questo popolo, ci sono quelli fedeli, e vive, è ancora vivo, lotta per la sopravvivenza, perché questa che c'è adesso è una lotta per la sopravvivenza dello Stato di Israele, è una lotta per la sopravvivenza stessa, perché questo antisemitismo che è così diffuso anche in Italia, tra i benpensanti italiani, è proprio, loro dicono che è solo antisionismo, ma no, l'antisionismo è antisemitismo, perché, scusate, io non voglio parlare di politica, ma è una questione che sta molto a cuore se sei credente, perché è un odio verso Dio, l'antisemitismo. Il sionismo è solo un movimento per poter avere una terra. Non è un movimento politico, è un movimento per poter avere una terra. Queste persone nell'Ottocento sono state mosse dal Signore in modo tale che spingessero al ritorno nella terra di Israele, tutti gli ebrei della diaspora. E quindi quello che vedo io è un popolo che vive, come cantano loro quando, prima di andare in guerra, cantano adesso, si riuniscono, si abbracciano e cantano. Poi qualcuno senz'altro muore, perché io vedo sulle notizie che arrivano, ne muoiono tanti giovani, 20 anni, 21, 18, 25. È veramente un dolore. Però allo stesso tempo ci sono anche ebrei che questo è ancora un miracolo ancora più grande, hanno accettato Gesù, hanno cambiato, hanno riconosciuto che colui che avevano trafitto 2000 anni fa è veramente il Messia, è veramente la pietra angolare del Tempio Santo del Signore, che non è il nuovo Tempio di Gerusalemme che vorranno costruire, ma è già presente il Tempio Santo del Signore ed è costituito da tutti i credenti che lo adorano in spirito e verità. E anche per noi, cari fratelli, arriva un momento nella nostra vita in cui ci dobbiamo arrendere completamente alla verità, completamente. Ci riconosciamo perduti e bisognosi di un Salvatore e lo possiamo trovare. Scusate, queste persone che io mi metto in queste persone si riconoscono perdute e bisognose di un Salvatore e lo trovano e abbracciano con gioia questa nuova vita, non fatta di orgoglio e superbia umana, ma fatta di azimi, di sincerità e di verità, come dice Paolo in 1 Corinzi 5, 7, 8, per essere una nuova pasta, perché Gesù, il Messia, è la nostra Pasqua. Vedete, ho sentito alcune testimonianze in questi giorni. Una di sempre attraverso quel pastore spagnolo che raccontava la sua esperienza, che ha degli amici in Israele, diceva che c'era una donna ebrea che si è convertita a Gesù e ha detto: io sono stata liberata due volte, una nel 1948 quando finalmente noi ebrei abbiamo potuto avere una terra nostra, e una quando ho accettato Gesù nel mio cuore, che mi ha liberato da tutto. E quindi è stata doppiamente benedetta, doppiamente liberata. E poi ho sentito ancora una testimonianza di un ragazzo di 22 anni. Questo è un giocatore di basket americano nell'NBA. Una montagna d'uomo, 2,10 m, due spalle così. Però cosa aveva questo ragazzo nella sua testimonianza? Durante un'intervista a fine partita ha ringraziato il Signore Gesù come suo Messia e Salvatore. Però questo ragazzo era veramente credente, perché si vedeva. Non aveva un tatuaggio. E poi soprattutto la modestia con cui parlava di queste cose, con gli occhi bassi, senza avere un minimo orgoglio. Una persona di questo genere potrebbe avere un campione affermato, ricchissimo, che tutti gli vanno dietro, e invece parlava con una tale modestia che mi ha fatto ricordare i personaggi della Bibbia. Così come per questo ragazzo, così deve essere per noi, sì, cari fratelli. Perché ricordiamoci come la donna cananea ha fatto. Solo dopo aver adorato Gesù gli disse. Gesù le dice: io non sono stato mandato che le pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e l'adorò. Solo dopo averlo adorato gli ha detto: Signore, aiutami. E poi la frase bellissima, il Signore gli dice: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, perché il Signore è venuto per le pecore perdute della casa di Israele in primis. E Gesù questo ribadisce qua. Ma ella gli disse: sì Signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Vedete l'umiltà? Il Signore in questo modo le esaudisce, perché ha capito che questa donna aveva fede. Solo in questo modo possiamo avere veramente, essere veramente una nuova persona e fare parte del popolo di Dio. Sì, che è stato riscattato attraverso il sangue di suo figlio Gesù benedetto. E queste sono le mie riflessioni e le testimonianze di queste persone. Amen.